Dopo qualche mese investimmo l'anticipo del mio secondo romanzo in una graziosa casetta vittoriana a San Francisco. Aveva il tetto spiovente, pavimenti in legno e un piccolo giardino sul retro. Ale Jamila si lamentò che ci fossimo allontanati da Fremont, ritenendo che Soraya avesse bisogno del suo aiuto e del suo amore, inconsapevole del fatto che era stato proprio il suo affetto invadente, per quanto sincero, a spingere Soraya a allontanarsi. Giugno 2001. Riagganciai il ricevitore e rimasi a osservarlo come inebetito. Solo quando Aflatun abbaiò facendomi sobbalzare mi resi conto del silenzio che avvolgeva la stanza. Soraya aveva tolto l'audio della televisione. «Sei pallido, Amir», mi disse dal divano su cui era sdraiata, lo stesso che ci avevano regalato i suoi genitori. Aveva le gambe nascoste sotto i cuscini logori e la testa di Aflatun sul petto. Si mise a sedere e Aflatun saltò giù dal divano. Era stato il generale a battezzare il nostro Cocker Spaniel con il nome farsi di Platone perché, sosteneva, i suoi occhi neri erano senza dubbio spia di pensieri profondi. «Devo andare in Pakistan, in Pakistan. Rahim Khan è molto ammalato». Al suono delle mie parole sentii stringersi lo stomaco. «L'antico socio d'affari di Kaka. Soraya non aveva mai conosciuto Rahim Khan, ma io gliene avevo parlato più volte. Annuì. «Oh», disse. «Mi spiace tanto, Amir. Per quanto tempo starei via? Non so». No, Soraya, non è pericoloso. Andrà tutto bene». Dopo 15 anni di matrimonio sapevamo leggerci nel pensiero. «Vado a fare una passeggiata. Vuoi che venga con te?» «No, preferisco andare da solo». Lasciai la macchina al Golden Gate Park e proseguii a piedi lungo il lago Spreckels. Ripensavo alle parole che Rahim Khan mi aveva detto un attimo prima di chiudere la telefonata, senza enfasi, come per un ripensamento. Ma ora io sapevo che lui sapeva. I sospetti che mi avevano tormentato per tutti quegli anni erano dunque fondati. Sapeva di Assef, dell'aquilone, del denaro, dell'orologio con le lancette, a saetta. Sapeva da sempre. «Vieni, esiste un modo per tornare a essere buoni», aveva detto Rahim Khan un attimo prima di riappendere, senza enfasi. Come per un ripensamento. Un modo per tornare a essere buoni. Una settimana dopo, dal finestrino di un aereo delle linee internazionali pakistane, osservavo un paio di tecnici che facevano gli ultimi controlli. Percorremmo la pista a grande velocità e un attimo dopo, sospesi nell'aria, ci addentrammo in spessi banchi di nuvole. Appoggiai la fronte al finestrino e attesi invano il sonno. 3 ore dopo l'atterraggio a Peshawar, mi trovavo sul sedile posteriore di un taxi pieno di fumo. Il mio autista, un ometto sudaticcio che fumava una sigaretta dopo l'altra e si era presentato con il nome di Goham, guidava con disinvolta imprudenza evitando per un pelo continue collisioni. Pensavo all'ultima volta che avevo visto Rahim Khan nel 1981. Era venuto a dirci addio la notte in cui io e Bab eravamo fuggiti da Kabul. Li ricordavo abbracciati nell'atrio che piangevano in silenzio. Dopo che ci eravamo trasferiti negli Stati Uniti, Baba e Rahim Khan erano rimasti in contatto. Si parlavano per telefono 4 o 5 volte l'anno e qualche volta Baba me lo passava. L'ultima volta che l'avevo sentito era stato dopo la morte di Baba. La notizia era giunta a Kabul e Rahim Khan aveva telefonato. Avevamo parlato per qualche minuto, poi la comunicazione si era interrotta. Il tassista si fermò davanti a uno stretto edificio d'angolo. Pagai, presi la valigia e mi diressi verso una porta con intagli elaborati. Verificai l'indirizzo sul foglietto che tenevo in mano e bussai. Poi, una cosa fatta di pelle e ossa, che fingeva di essere Rahim Khan, aprì la porta.